Intanto benvenuti. Era l'unico giorno disponibile per Paolo Trionfini. Paolo Trionfini ha scritto proprio un libro su Carlo Carretto, Il cammino di un innamorato di Dio. Ecco, Carlo Carretto sicuramente nel panorama ecclesiale dell'epoca che adesso verrà un po' presentata, è stato un punto di riferimento molto forte degli anni 70-80 più o meno. Paolo Trionfini è professore di storia contemporanea, è stato anche legato all'Azione Cattolica, addirittura fino ad arrivare come vicepresidente nazionale, proprio in quell'occasione diciamo che ha incontrato la figura di Carlo Carretto per diverse vicende, ha accolto con gioia questo tipo di incontro e questo tipo di approfondimento, che per noi è importante, è sicuramente una figura che diventa così interessante, suggestiva per capire anche noi come possiamo essere innamorati di Dio, come possiamo cogliere alcuni spunti di Carlo Carretto ancora attuali anche per noi. Lo ringraziamo e a lui la parola.
Sono io che ringrazio dell'invito, mi ha costretto un po' a riprendere in mano questa figura che presenteremo questa sera, quella di Carlo Carretto, che è una figura comunque sempre affascinante. Ogni volta che la si riscopre, la si riprende in mano, si scopre comunque qualcosa di nuovo, di originale, di inedito, anche rispetto ai nostri orizzonti, alle nostre attese. Senza perdere troppo tempo in preamboli che non servono, direi subito che la figura biografica di Carlo Carretto può essere inquadrata attraverso due frasi, due categorie che in un certo senso ripete in continuazione nei suoi scritti, nelle sue riflessioni pubbliche e che sono in realtà una categoria come se fossero due facce di un'identica medaglia. La prima è il senso della meraviglia. Dice in un passaggio importante: il potere di meravigliarmi delle cose forse lo devo a mia madre, che cantava sempre e che mi ha trasmesso una natura serena. Certo, la meraviglia è un dono che Dio mi ha fatto. E qui finisce. Il senso di meravigliarsi, cioè di scoprire sempre cose nuove nella vita, nella vita che ti coinvolge, la vita che ti chiama, è la seconda categoria, la seconda frase che ritorna quasi come un ritornello nel corso della sua esistenza, è quella appunto dell'innamorato di Dio. Lui, nel descriversi, nel ripercorrere la propria parabola biografica, parla di tre chiamate e ad ogni chiamata appunto sente crescere come risposta una risposta di amore e si definisce per lui stesso appunto innamorato di Dio. Poi aggiunge anche innamorato della Chiesa e tanti innamoramenti che fanno parte della vita, come una scoperta appunto di una meraviglia che si rinnova, che continua a rinnovarsi. Ecco, attorno a queste due facce della stessa medaglia si può in fondo riassumere, trovare la chiave di lettura della vicenda biografica di Carlo Carretto, che come ogni biografia non fa eccezione nelle coordinate spaziali e temporali, che sono due elementi fondamentali. Non è indifferente, come nella nostra vita, come nella vita di ciascuno di noi, il fatto di essere nati in un luogo fisico e in un tempo reale, dentro al quale appunto ci si è forgiati, ci si è cresciuti. Nel caso specifico Carlo Carretto nasce nella Langa del Cuneese nel 1910, quando l'Italia, l'Europa e il mondo è vicina a una guerra mondiale. E il tema della guerra, l'incontro, lo scontro, il dramma della guerra sarà, diciamo così, una caratteristica saliente di tutta la sua vicenda biografica. Così come il Piemonte, il luogo di incubazione, il luogo di crescita, di nascita e di crescita, avrà un profilo fondamentale nel capire, nel comprendere appunto il cammino di questo innamorato di Dio, che nasce in una famiglia con sei altri, composta da sei figli, quattro dei quali abbracceranno la vita religiosa, quindi una famiglia molto religiosa, ma che Carlo Carretto non darà mai per scontato, ma continuerà appunto una ricerca sempre aperta che lo porterà appunto a scoprire una vocazione che si rinnova continuamente. La prima però tempra di vocazione la matura durante gli anni dello studio, quando terminati si frequenta la facoltà di magistero e poi diventa maestro, e appunto la prima scoperta vocazionale la fa sul campo da laico, fare il maestro appunto nelle scuole elementari, e dice: qui sta la prima chiamata di Dio. La prima chiamata di Dio avviene proprio in questo momento, quindi c'è questo timbro laicale che rimarrà in un certo senso indelebile in tutta la sua esistenza, nonostante appunto, grazie anche ai successivi cambiamenti che poi vedremo. Nel 1932 incontra Luigi Gedda, un'altra figura di piemontese che all'epoca è presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica del Piemonte, quindi la figura maggiormente rappresentativa della Gioventù Cattolica, che all'epoca è l'organizzazione di massa giovanile di qualsiasi colore più importante, più numerosa, quantitativamente più rilevante che esista in Italia. E da lì in poi appunto Carretto inizia la seconda chiamata, e quindi la seconda risposta di un innamorato di Dio, che poi vedremo appunto come si approfondisce. Di fatto Carretto succede a Gedda già quando Gedda nel 1934, di lì a poco, viene chiamato a Roma come presidente nazionale della GIAC, e Carretto gli succede come presidente regionale della GIAC in Piemonte, anche se rimane un numero limitato di anni, perché poi viene mandato come maestro elementare, anzi come direttore didattico, in Sardegna. E in Sardegna vive gli anni appunto della Seconda Guerra Mondiale, anni difficili per l'Italia, e per l'Italia, per gli italiani, ma anche per tutto il mondo. E nel periodo trascorso in Sardegna, accanto al contatto con la gente più povera, più umile, sperimenta anche dei metodi, diciamo così, innovativi dal punto di vista didattico, per educare, per far crescere, per scolarizzare anche i figli dei pastori. È una zona di quel genere lì, quella in cui si imbatte, in cui si misura, e ha scontri ripetuti con i boss, i ras locali del regime fascista, ed è costretto quindi in un primo momento a subire, per anche l'intemperanza, anche per la reazione calda che mostra, perché non accetta soprusi, non accetta violenze, e reagisce male, anche un po' violentemente a sua volta, per evitare appunto che quei soprusi dalla sua persona si trasformino in soprusi nei confronti della gente locale, della popolazione locale, e viene trasferito, è vicino a Sassari, viene trasferito vicino a Cagliari. Ma anche a Cagliari, vicino a Cagliari, questo paese, Isili, dura poco, perché poi anche da lì ottiene, suo malgrado, un forzato trasferimento per ritornare, come dice, in continente. Quindi ritorna appunto in Piemonte, e in Piemonte completa, diciamo così, questo periodo della sua esistenza. Viene anche richiamato alle armi, e viene sorpreso l'8 settembre al momento dell'annuncio dell'armistizio, e quindi dello sfaldamento, dello sbandamento dell'esercito italiano. È durante questo periodo che è sottufficiale dell'esercito e scioglie immediatamente la sua compagnia, facendo leva sul senso di responsabilità di ciascuno dei soldati che gli erano affidati, che erano affidati sotto i suoi ordini, perché ognuno se ne vada proprio a casa sua, torni a casa sua, non debba più seguire gli ordini di un regime che è crollato così miseramente. Questa è la sua ottica. Dopo l'8 settembre non partecipa, perché non ha obblighi dal punto di vista militare, non partecipa alla resistenza, però diventa il responsabile, il referente del centro nazionale dell'Alta Italia dell'Azione Cattolica Giovanile. Anche l'Azione Cattolica subisce, diciamo così, come il paese, la divisione appunto dell'Italia in due: la parte occupata dai nazisti si divide da quella già liberata dagli angloamericani, che nel frattempo sono arrivati su e stanno procedendo appunto palmo a palmo per riconquistare terreno e liberare appunto liberare l'intero paese. Diventa responsabile appunto della GIAC la Gioventù Italiana di Azione Cattolica del nord Italia, dell'Italia occupata, e mette in piedi una stamperia clandestina che serve anche per poter comunicare, per poter mandare appunto messaggi di tutti i tipi, per poter comunicare con i suoi giovani innanzitutto, di cui sente e avverte la responsabilità diretta. Ed è un sistema efficacissimo, perché da quella stamperia clandestina non si poteva allora stampare impunemente, escono migliaia e migliaia di fascicoli di giornali appunto per raggiungere coloro appunto che in quel momento erano privi di qualsiasi forma di comunicazione. Finita la guerra, Carretto ha un'altra chiamata, perché viene chiamato a Roma nel 1946 a succedere a Luigi Gedda, a presidente nazionale, a presidente centrale, come si diceva all'epoca, della JAC stessa. Il candidato ideale in quel momento era Giuseppe Lazzati, che forse appunto conoscete, era presidente della JAC ambrosiana, e doveva succedere, era l'uomo più, la figura più accreditata appunto per succedere a Gedda. Gedda però investe e punta tutto su Carlo Carretto. Abbiamo anche degli indizi dell'amore, appunto quasi del trasporto affettuoso che Carretto ha nei confronti di Gedda, perché ha quel senso di affetto che trascende anche i ruoli specifici, e quasi si abbandonasse a tutti i voleri di quello che considera proprio una sorta di leader carismatico così importante nella sua vita personale di Carretto, che egli è disposto a donarsi tutto per rispondere appunto a quello che ritiene appunto un capo vero e proprio. E in questa fase in cui Carretto è a Roma e Gedda comincia a salire i gradini della carriera ecclesiastica all'interno dell'Azione Cattolica, Carretto appunto obbedisce a tutti i comandi, a tutte le direttive, a tutti i piani d'azione che Gedda mette in campo. Innanzitutto, e qui sta anche la differenza con Lazzati, che aveva una visione molto diversa, innanzitutto in ambito politico. All'epoca, siamo in un periodo preconciliare, si pensava appunto che la religione non fosse, che la politica non fosse altro che un prolungamento della missione stessa della Chiesa, che non ci fossero distinzioni tra piano religioso e piano politico, e anzi l'Azione Cattolica, essendo l'organizzazione cattolica più importante, viene mobilitata tutta per far trionfare l'idea cristiana anche attraverso la politica. Il punto più famoso, più rilevante di questa sovrapposizione sono le prime elezioni politiche generali del Parlamento della Repubblica Italiana, che si tengono il 18 aprile del 1948. Carretto è impegnato indefessamente, instancabilmente, per far trionfare appunto l'idea cristiana attraverso anche lo strumento partitico, a favore dunque della Democrazia Cristiana, che appunto in quelle elezioni, grazie alla mobilitazione della Chiesa e grazie alla mobilitazione dell'Azione Cattolica, appunto per essa, riesce a vincere, quasi conquistando la maggioranza assoluta dei voti degli italiani, arriva quasi al 50%, ma per il meccanismo elettorale riesce a avere appunto di poco la maggioranza da sola nel Parlamento Repubblicano. L'attaccamento a Gedda è così radicato che Carretto concorre a fondare assieme a Gedda tutta una serie di opere cattoliche per innervare una società che è uscita da poco dalla guerra e sta ricostruendosi. Per esempio concorre a fondare il Centro Sportivo Italiano, Carretto insieme con Gedda, concorre a fondare anche il Centro Turistico Giovanile. All'epoca appunto c'era bisogno di tutto, anche dal punto di vista spirituale, culturale e ricreativo, quindi ogni iniziativa che veniva realizzata era appunto una risposta a questo tipo di attese che riempivano, come dire, l'aria e che soddisfavano le aspettative delle persone. Non solo, ma Carretto anche aderisce a una sorta di sodalizio spirituale che Gedda ha fondato, che si chiama la Società Operaia, di particolare consacrazione. Sono laici, rimangono laici, però appunto professano dei voti dei voti peraltro temporanei, non, che poi vengono rinnovati, rimangono nel mondo con la loro attività professionale, appunto, però sono di fatto al servizio totale dell'Azione Cattolica Italiana, quindi al servizio dell'apostolato della principale associazione ecclesiale che c'è in Italia. E Carretto appunto si identifica pienamente in questa esperienza. Durante questo periodo Carretto scrive un'opera che contribuisce a incrinare i rapporti con il maestro, per così dire, Luigi Gedda. Quest'opera si chiama Famiglia Piccola Chiesa, è il titolo che dà Carretto, l'espressione è diventata famosa perché poi torna nel Concilio Vaticano II a definire appunto la comunità domestica familiare come appunto una realtà di chiesa per l'amore appunto tra i coniugi e tra i coniugi e i figli, la famiglia appunto come piccola chiesa, ma non piccola in senso gerarchico, ma come piccola dal punto di vista dell'entità numerica, ma a tutti gli effetti come realtà di chiesa. Questo libro ha un impatto terribile, devastante, suscita un clamore assordante, viene venduto a migliaia e migliaia e migliaia di copie, ha un successo clamoroso, una risposta considerevole che mette anche in imbarazzo lo stesso Gedda, che in quel momento è vicepresidente generale dell'Azione Cattolica Italiana. Che cosa dice questo libro, Carretto? Insegna a dire appunto che tra i due innamorati, l'uomo e la donna, il fondamento è soprattutto l'amore, e la realtà che li tiene insieme è l'amore, prima ancora che il sacramento è l'amore, e dunque è l'amore che valorizza la coppia. E fa una parafrasi spirituale del Cantico dei Cantici per trasmettere questa idea fondamentale, anche con delle immagini poetiche che suscitano anche l'imbarazzo dell'Azione Cattolica ufficiale da una parte e anche l'ilarità della stampa laica dall'altra. Per esempio Giovannino Guareschi, l'inventore Don Camillo, della saga Don Camillo, sul suo giornale prende in giro, fa ironia su questo scritto di Carretto, e Gedda appunto è in forte ambasce, è in difficoltà, perché deve difendere da una parte il suo pupillo, ma dall'altra non vuole rovinare, diciamo così, la reputazione dell'associazione. Tra i tanti c'è un pacco considerevole di lettere di protesta che si trovano nell'archivio dell'Azione Cattolica, di protesta per il contenuto del libro di Carretto, dei benpensanti, come oggi li chiameremo. Sentite il presidente diocesano della Gioventù Cattolica di Vicenza, che si chiama per la cronaca Ferdinando Caldana, ma nessuno di voi lo conosce, quindi lo posso anche dire forte, che scrisse appunto che solo il sacerdote può avere voce autorevole in questi problemi, cioè nei problemi dell'amore di coppia, solo il sacerdote può dire la sua, ed era appunto strano, suonava male il fatto che fosse un laico a parlare di amore appunto tra un uomo e una donna, e che il fondamento del rapporto coniugale, prima ancora del sacramento, era appunto l'amore e l'affetto tra i due. Gedda corre ai ripari, va da Pio XII e il libro viene passato al setaccio prima che il Sant'Uffizio intervenga e il libro venga sequestrato e tolto dal commercio. Viene affidato a un teologo di fiducia della Curia Romana, che è padre Mariano Cordovani, tra l'altro una delle figure più aperte che all'epoca la teologia cattolica conosca. E Cordovani dà un giudizio, diciamo, a metà strada, come sanno fare i teologi. Si tiene appunto da una parte, appunto, non è duro, non reprime l'impulso anche di apertura che il libro ha dato, ma dall'altra non vuole neanche elogiarlo troppo, e comunque dice come criterio fondamentale il mucchio di bene, usa questa parola, il mucchio di bene che quel libro può fare come criterio per salvare il libro, e quindi il libro in realtà viene non ufficialmente condannato, ma alle spalle, dietro le quinte, un po' ridotta la circolazione perché non si diffonda, e si prepara appunto una nuova edizione che uscirà nel 1964, cioè in pieno concilio, cioè 15 anni dopo il libro. I tempi della Chiesa sono sempre tempi lunghi, 15 anni per rivedere nella versione definitiva questo libro scandalo. Da quel momento appunto il rapporto tra Carretto e Jeddah si incrina fino a rompersi, e in particolare la rottura definitiva avviene nel 1952, quando Jeddah pensa e progetta l'operazione Sturzo. È passata la storia come operazione Sturzo, dal nome del fondatore del Partito Popolare Italiano. Da pochi mesi abbiamo celebrato i 100 anni della nascita del partito, attraverso l'appello ai liberi e forti del 1919, ebbene il vecchio senatore a vita Don Luigi Sturzo è stato, come dire, chiamato come per la sua autorevolezza morale per fare una lista civica che non comprendesse nessun partito, impedendo così alle sinistre di vincere le elezioni comunali a Roma. Proprio in quella frangente che viene inventata la frase che poi i romani declinano nel impedire ai cosacchi di abbeverarsi alle fontane di Piazza San Pietro, per dire appunto che bisognava a tutti i costi impedire la vittoria delle sinistre al comune di Roma. E quindi Jeddah che muove le file per, dietro il nome di Sturzo, per raggruppare appunto i cattolici e le destre, una lista civica appunto senza etichetta di partito, e per vincere appunto le elezioni. C'è un episodio un po' curioso che traspare dai diari di un gesuita, tal padre Lombardi, detto il microfono di Dio, pensate un po', che è un po' l'ambasciatore di questa operazione per convincere De Gasperi. Siccome De Gasperi non viene convinto, questo gesuita va a nome del Papa, senza che peraltro il Papa gli abbia detto, e interpretando ancora di più alla lettera appunto le presunte intenzioni del Papa, va dalla moglie di De Gasperi. Se non c'è riuscito con un uomo, le donne sono ritenute più cedevoli, e quindi tenta di convincere appunto la moglie di De Gasperi, senza riuscirci. E tra l'altro appunto il diario di questo gesuita narra che a un certo punto intervengono le forze dell'ordine, che erano di guardia appunto a casa De Gasperi, sentendo le urla della donna contro questo gesuita, per impedire appunto che l'operazione cosiddetta Sturzo andasse in porto. In realtà l'operazione Sturzo fallisce, la Democrazia Cristiana si presenta col proprio simbolo e vince comunque le elezioni per il Comune di Roma, quindi tutta questa operazione politica, anche un po' macchinosa, va in fumo, senza i risultati attesi da Jeddah, ma neanche senza i timori allarmati del mondo cattolico, di parte del mondo cattolico. È in quell'occasione appunto che Carretto rompe, perché è completamente in disaccordo con i metodi utilizzati da Jeddah in questa operazione Sturzo, e lo fa uscendo con questo articolo pubblico alla vigilia del voto. Vi leggo, è un po' lungo, però mi sembra che sia interessante anche come una sorta di esame di coscienza che ognuno di noi può fare ad alta voce. Ve lo leggo. C'è una categoria di gente che non è capace di avere spirito democratico, che altro non significa se non spirito di un uomo che rispetta un altro uomo. Sono i prepotenti, i fascisti nell'anima, i paternalisti, veri disastri per l'umanità. Lavorano come se tutto dipendesse da loro, si sentono direttamente investiti da Dio del compito di salvare il mondo e pensano che tutto ruota intorno a loro come al perno della salvezza. È sempre il Carretto che parla, ma parla pubblicamente. In fondo sono dei violenti, anche se non adoperano i pugni e non oserebbero sparare. Nelle associazioni in poco tempo diventano i padroni, e liquidati tutti quelli che non la pensano come loro, costruiscono un sistema per cui diventano gli indispensabili. Niente si fa senza di loro, guai a muovere un dito senza di loro. c'è proprio un tipo di semicattolico fascista o di fascista cattolica, è l'opportunista, l'uomo che sogna per ogni problema l'intervento dello Stato, compresi i problemi religiosi. Si sta così bene dietro l'ombra del baionetto e gli dice: la Chiesa difesa dalla forza pubblica e la religione rispettata per gli interventi autoritari. Sono inguaribili e non hanno mai capito il valore della libertà. Essi non sentono che la dittatura per i tempi moderni è una vera malattia sociale. Certo, noi non siamo comunisti, ma noi non siamo nemmeno fascisti e la lezione l'abbiamo capita. E soprattutto non crediamo ai superuomini, non abbiamo paura di essi. Abbiamo bisogno degli uomini normali, semplici, che dormono come gli altri uomini, che mangiano come gli altri uomini, che sbagliano come gli altri uomini. Pensate all'effetto che poteva aver avuto un articolo di questo genere, una presa di posizione di questo genere, sulla stampa ufficiale dell'Azione Cattolica, l'organo della GIAC, l'organo di stampa della GIAC. Sta di fatto appunto che è il lancio per una guerra, una battaglia aperta che fa carretto per evitare appunto una deriva autoritaria che snatura appunto la purezza anche della dimensione religiosa. A carretto comunque va male questa difesa ad oltranza del suo pensiero, perché viene convocato insieme agli altri presidenti dei rami dell'Azione Cattolica in segreteria di Stato e viene rimbrottato pubblicamente dai due pro segretari di Stato, viene rimbrottato sotto pressione del Papa stesso per l'atteggiamento tenuto che non era di pieno accordo appunto con le direttive del Presidente. Di lì a poco appunto è costretto a rassegnare le dimissioni, sono dimissioni forzate, indotte. L'ottobre del 1952 Carretto quindi compare notizie sull'Osservatore Romano delle dimissioni di Carretto da Presidente della GIAC. Inizia a questo punto il periodo di ricerca che culmina appunto con una nuova chiamata, quindi con un nuovo slancio di amore di Carretto che lo porta due anni dopo, nel 1954, a entrare nei Piccoli Fratelli Gesù fondati da Charles de Foucauld e a partire per il deserto del Sahara, in particolare in Algeria appunto, dove trascorre vari anni nel silenzio più totale, a contatto con appunto immerso nel deserto, a pregare, a ricercare ancora più in profondità il senso della chiamata di Dio che appunto gli ha chiesto una nuova prova dell'innamorato. E prima di partire scrive però in una lettera agli amici che all'Azione Cattolica davvero ha voluto bene come si vuol bene ad un innamorato, cioè non rinnega il passato che ha vissuto e dentro il quale si è gettato con tutte le sue forze, dentro il quale e per il quale ha speso anche tantissime energie appunto, ma in questo nuovo passaggio è una nuova scoperta dunque, con senso di meraviglia, e una nuova appunto avventura che lui inizia. Sta nel deserto di fatto fino al 1961, ben 7 anni scusate, dal 54 al 61, quando emette la professione perpetua. Poco tempo dopo esce quello che è un altro best seller, un altro dei libri più venduti da Carretto, Lettere dal deserto, che raccontano proprio la sua esperienza appunto nel deserto, nel silenzio assoluto appunto, a contatto con Dio. Scrive sempre nel 64: ciò che conta è amare. Ancora vedete ancora un'altra volta appunto il passaggio dell'innamoramento che rimane sempre centrale nella sua vita. Conclusa l'esperienza africana, dopo un periodo breve in Sardegna, che gli pare in realtà nelle zone più interne della Sardegna, che gli pare sono anche carini questi scritti che gli manda appunto a vecchi conoscenti, a nuovi amici, in cui parla appunto come se ricordasse ancora concretamente, materialmente, l'esperienza del deserto. In questa fase però Carlo Carretto, come dire, si immerge pienamente nel Concilio, sta un periodo abbastanza lungo a Roma, in quel periodo è piena di vescovi appunto che partecipano al Vaticano II e vanno appunto molti a trovare nella casa appunto dei Piccoli Fratelli, dove Carretto ha modo di parlare con loro del Concilio che si sta vivendo in quel momento, che si sta celebrando per tutta la Chiesa. Non soltanto quindi lo apprende, come dire, dalla lettura dei giornali, ma lo apprende anche di fatto dal vivo, e questo è un passaggio fondamentale, perché Carretto appunto esce in qualche modo trasformato dallo stesso Concilio Vaticano II. È proprio in questo periodo che matura l'idea di fondare a Spello, di aprire a Spello, vicino ad Assisi, una piccola comunità, una comunità dei Piccoli Fratelli del Vangelo, dediti alla preghiera e all'accoglienza, al lavoro e allo scambio fraterno di comunione appunto tra tutti quelli che decidono, che scelgono di fare questa avventura. Lo fa nella casa San Girolamo, appunto un monastero che i Piccoli Fratelli, grazie all'aiuto di un suo antico amico dell'Azione Cattolica di Foligno, riescono a rimettere in piedi lavorando manualmente, e riescono appunto a ripristinare e riportare agli antichi splendori con nuovi abitanti, e nasce appunto questa esperienza di Spello che lo accompagnerà fino alla fine della vita. Spello diventa una sorta di santuario moderno del Concilio, perché Spello diventa un centro dove si riflette appunto del messaggio conciliare lanciato a tutta la Chiesa, a tutti gli uomini. Carretto stesso diventa, come dire, un traduttore sul campo del Concilio Vaticano II. Migliaia e migliaia e migliaia sono i giovani che frequentano appunto San Girolamo in quegli anni 70, in quegli anni 80, in quei primi anni 80, fino a quando appunto Carretto è vivo e pienamente in salute. Accoglie soprattutto giovani, è un santuario appunto che ha questa impronta fortemente giovanile, sono soprattutto i giovani appunto quelli che, anche, come dire, accarezzati dalle grandi speranze di quegli anni, cercano appunto, vanno a bussare materialmente, non soltanto metaforicamente, alle porte del convento di San Girolamo, e trovano appunto sempre una risposta. Un altro, come dire, servizio che Carretto traduce nella sua vita è l'incontro con i più emarginati, i più sofferenti, i poveri, anche i nuovi poveri, soprattutto i drogati. Diventa una sorta di comunità di recupero di drogati, accolti con, come dire, una terapia infallibile. Quando si presentava un drogato, Carretto racconta appunto, lo racconta in un libro, gli faceva fare subito un'ora di adorazione eucaristica. Questo era il modo appunto per introdurre al distacco da quella dipendenza terribile che era la droga appunto, e per fare entrare in un orizzonte dove Carretto sperava di ricostruire una nuova dipendenza nel rapporto con Dio. E anche qui parliamo di decine e decine di persone che appunto vanno a cogliere appunto una parola di speranza in Carretto. Dentro a San Girolamo, dentro al convento, l'idea che matura è quella di allargare l'esperienza. E infatti di lì negli anni vengono costruite, o meglio rimesse a posto, antichi casolari lungo le colline che diradano appunto da Assisi per venire a Spello, che da San Girolamo, cioè che in fondo a Spello, salgono verso d'Assisi, che Carretto battezza le colline della speranza, proprio per sottolineare questa immagine viva, reale, che si sta imprimendo nel mondo giovanile, per far incontrare appunto Dio ai giovani attraverso l'esperienza appunto dell'eremitaggio a San Girolamo, appunto, e attorno a questi casolari, ognuno dei quali ha un nome biblico, e diventeranno decine i casolari abitati dai giovani appunto che frequentano San Girolamo e che si stabiliscono per periodi più o meno lunghi nelle loro vite lì. Carretto però non si astrae da quello che succede, non è una forma appunto di eremitaggio per staccarsi dal mondo, ma secondo la spiritualità più autentica di Charles de Foucault, che non è codificata perché è una congregazione appunto sui generis, Carretto continua a pensare al mondo e lo pensa al mondo con gli occhi del concilio. Intraprende alcune battaglie, lui innanzitutto quella del diaconato dentro la chiesa, di riforma anche della chiesa. Il diaconato, lui non diventerà mai prete, fa il cammino dentro ai Piccoli Fratelli, si ordina solo diacono, rimane fino appunto al diaconato e protesta, si fa sentire con lettere, con messaggi, con colloqui anche informali, perché il diaconato entri a tutti gli effetti come conquista del concilio nella vita della Chiesa, che appunto ha vissuto l'euforia conciliare, ma a quel momento non è ancora in grado di tradurre quelle che sono le risultanze del Vaticano II. Un altro aspetto che Carretto affronta anche, come dire, rischiando e mettendoci del proprio, è la difesa della pace, una pace che ancora nel mondo è sconvolta, e fa anche dispello di quel centro, appunto, un centro, di quel piccolo centro, sulle orme di Francesco d'Assisi, appunto un centro aperto alla conquista della pace attraverso il dialogo con le culture diverse, con le culture differenti. E questo è un messaggio molto importante che lo abbiamo anche soltanto recuperando dalle foto dell'epoca, e secondo appunto la strumentazione non c'era niente, Carretto con il megafono appunto in centro a spello a gridare appunto il bisogno di pace che ancora il mondo attende, ma lo fa anche attraverso la battaglia contro il referendum sul divorzio, per l'abrogazione del divorzio nel 1974, prende posizione pubblica perché ritiene un danno per la Chiesa difendere appunto quello che ritiene una realtà sacramentale come appunto il matrimonio, per attraverso uno strumento che è quello della via civile, attraverso appunto uno strumento come quello del referendum. Distingue, cioè, nella sua idea, nel suo pensiero, appunto, tra matrimonio sacramentale e unione civile. Non si può imporre con la forza, appunto, quello che i credenti, appunto, nel sacramento del matrimonio si promettono l'uno con l'altro. Non può essere dunque imposta nella sua ottica per forza attraverso, appunto, un sì, un voto con il sì nel referendum del 1974 tramite il referendum. È criticatissimo per queste sue prese di posizioni pubbliche. Anche qui ci sono nelle sue carte personali, ci sono centinaia di lettere, alcune delle quali appunto plaudono alla sua scelta di non schierarsi per l'abrogazione del referendum del divorzio tramite referendum, e la maggior parte però di veri e propri insulti che pesano un po' anche sulla sua coscienza. Carretto assorbe in silenzio le critiche che riceve, si presenta però nella messa crismale l'anno dopo, perché era già passato appunto il periodo della Settimana Santa, la messa crismale del 1975, esattamente 11 mesi dopo la celebrazione del referendum, partecipa appunto alla messa crismale e prende la parola pubblica di fronte al vescovo e di fronte al presbiterio della diocesi di Foligno, chiedendo scusa, chiedendo perdono, non per le idee che ha sostenuto, di cui è ancora convinto, ma per aver rotto la comunione ecclesiale, e chiede appunto umilmente perdono pubblico, con questo gesto pubblico che lo riconcilia anche col suo vescovo, che per colpa di Carlo Carretto ne aveva passata un po' di non tanto simpatiche, appunto. A quel punto però decide di tornare in qualche modo al silenzio, al rapporto più intimo e solitario, appunto, con Dio, attraverso, appunto, forzati periodi di lontananza dalle luci, dai riflettori puntati sulla sua figura. È il periodo in cui scrive tantissimi libri, è il periodo più fecondo dal punto di vista della scrittura di Carretto. Trascorre anche periodi fuori dall'Italia, per esempio a Hong Kong, dove esce Il deserto nella città, un libro importante, oppure poco tempo dopo il libro Io Francesco, nel 1980, che rappresenta un po' il suo debito spirituale con Francesco d'Assisi. Decide comunque di, appunto, di non prendere più posizioni pubbliche, decidendo di rientrare nel silenzio, sono le sue parole testuali, nell'eremo con lo spirito del deserto, da cui esce soltanto nel 1986 con una difesa molto forte della scelta religiosa dell'azione cattolica, che è una delle conquiste dell'associazione del dopoconcilio, e soprattutto durante la presidenza nazionale di un suo conterraneo, Alberto Monticone, che è attaccato un po' dall'esterno, in modo molto forte dall'esterno, per, appunto, aver in qualche modo ritirato l'azione cattolica dalle scelte del mondo, con la scelta, appunto, religiosa di essere concentrato, cioè, sulla dimensione missionaria, dimensione evangelizzatrice. E a quel punto Carretto esce dal deserto che si era imposto e scrive direttamente una lettera a Giovanni Paolo II, che intitola Lettera a Pietro. Vi leggo anche questo passaggio perché è interessante. Sono saltate le separazioni tra i chierici e i laici, le discriminazioni tra uomo e donna, tutto è rimescolato nel mondo di oggi. La visione della Chiesa non è più quella del preconcilio, soprattutto è aumentata la vicinanza tra il lievito della Chiesa e la pasta del mondo. Oggi, nella maturità della storia, la funzione del lievito è di molto cresciuta e il cristiano si deve sentire davvero lievito. Il lievito del cristiano, che è nella pasta del mondo, non parla più ai fratelli lontani da che sono diventati vicini, a cui annunziare il Vangelo e recare la pace di Gesù. Questo è il problema per me, per l'azione cattolica, per tutti coloro che vivono al concilio. Mettiti con profezia, dice il Papa, non badare alle piccole cose della Chiesa italiana, dice il Papa, lascia lavorare questa povera azione cattolica che non ha che il desiderio di essere utile al mondo. È l'ultima uscita pubblica che ha Carretto, perché di lì a poco, siamo nel 1986, l'Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica si è chiusa in modo burrascoso, e qui è, appunto, il senso della difesa d'ufficio di Carretto, anche di una sua, come dire, precedente esperienza alla quale aveva creduto. Di lì a poco Carretto si ammala, viene ricoverato, appunto, in ospedale, dove avrebbe finito i suoi giorni se non avesse voluto, appunto, prima di morire, farsi portare di nuovo a Spello, di nuovo a San Girolamo, dove ha vissuto tanti anni, appunto, nel post-concilio, nella fase, come dire, ultima del suo cammino di innamorato di Dio. Sceglie, appunto, di morire, appunto, a Spello, aprendo, appunto, gli occhi, potendo guardare con gli occhi, appunto, le colline della speranza che aveva così animato in quegli anni. E lì lancia il suo, come dire, ultimo messaggio d'amore, che non è però uno scritto, ma è una confidenza, un colloquio, che è quello che poi trovate, appunto, nel foglio che vi è stato distribuito, vi verrà distribuito, ed è, appunto, un messaggio d'amore anche per la Chiesa, dopo aver proclamato, appunto, ad alta voce, con tutte le sue forze, con tutte le sue energie, appunto, il debito d'amore nei confronti di Dio, di un innamorato appunto quale era, anche lancia il debito, sottolinea il debito d'amore che ha contratto con la Chiesa, ma lo fa a seconda appunto del tipico linguaggio che ha maturato, anche se vogliamo un po' provocatore, ma che lo contraddistingue appunto indelebilmente come stile. Me ne leggo solo un passaggio, lasciandovi poi il piacere di leggerlo più distesamente, con l'avvertenza che non è uno scritto di Carreto, ma è un messaggio che Carreto verbalmente appunto trasmette, che viene raccolto e trascritto appunto, e rappresenta in certo senso il suo testamento spirituale. Carreto morirà il 4 ottobre del 1988, il giorno appunto della memoria di San Francesco. Come dire, Dio gli ha fatto anche questo dono da spello, dalle colline della speranza, appunto nel giorno appunto in cui la Chiesa ricorda appunto Francesco d'Assisi. E Carreto, prima di morire, racconta appunto questo giornalista: quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo. Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo. Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità. Nulla ho visto nel mondo di più oscurantista, più compromesso, più falso, e nulla ho toccato di più puro, di più generoso, di più bello. Quante volte ho avuto voglia di sbatterti in faccia alla porta della mia anima, e quante volte ho pregato di poter morire fra le tue braccia sicure. No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo completamente te. E poi dove andrei? A costruire un'altra chiesa? Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E se la costruirò, sarà la mia chiesa, non più quella di Cristo. No, non vado fuori di questa chiesa fondata su una pietra così debole, perché ne fonderei un'altra su una pietra ancora più debole, che sono io. E con queste parole io finisco qua. Grazie.
Abbiamo tempo per qualche suggestione, per qualche richiamo, domanda di precisazione, qualche aneddoto legato a Carreto che magari l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto, l'abbiamo...
Qualcuno è andato a San Girolamo? Ma è stata una sua vita a San Girolamo?
Ah, mi ricordo da ragazzo che leggevo lettere dal deserto e qualche volte a mare, quindi ha fatto parte molto della mia crescita. Poi con un gruppo di adolescenti, nel 77, cioè le prete, siamo andati giù con le tende, Assisi Spello, e siamo andati lì da Carlo Carretto, che non conoscevo personalmente, però avevo letto i suoi libri, mi pareva quasi di essere amico. Siamo arrivati lì, l'abbiamo cercato e lui ci ha investito. Però ci dobbiamo fare, sono i turisti, non più male, chi ha dato il fastidio. Venite il pomeriggio alle 3 per prendere con una di adorazione. Dove eravamo andati lì convinti di sentire un po' l'esperienza, di vedere. Va bene, le 3 ci siamo trovati lì regolarmente. Lui ci ha predicato un'ora d'adorazione, quando ha detto che lo faceva non lo sapevo questa cosa qui, comunque. Allora ha detto quello di adorazione, da dire 3, ci ha predicato un'ora d'adorazione, poi ci ha parlato un po', poi no, è stato molto gentile dopo. Il primo approccio è stato proprio così, no? È vero che non avevamo né telefonato né avvisato né niente, eravamo in giro un po' così, dove capitava un'esperienza interessante, ci fermavamo. Non lo farei più, ma proprio così adesso, ma allora se andavo in giro lo stato bravo, così abbiamo fatto sì.
Non c'erano neanche cellulari allora.
Non c'erano i cellulari, ma di solito prima di incontrare qualcuno si telefonava prima, quando si programmava il viaggio, in realtà noi eravamo partiti con un gruppo di macchine dicendo andiamo a Assisi Spello, vediamo, no, non sapevamo cosa avremmo fatto, non c'era un programma preciso. Comunque è stato molto interessante, è stato interessante, poi ci ha fatto proprio quell'ora lì così bella, siamo rimasti molto contenti dell'incontro, anche se il primo approccio era un primo mattino, si è sbattuto via.
Sì, chiedere alcune cose per prima, se possiamo magari approfondire un pochettino di più il passaggio tra la fine dell'esperienza di Carretti e la Serie Cattolica dopo lo scandalo dell'intervento suo e il passaggio a una vita completamente diversa, quella del piccolo fratello nel deserto. Insomma, siamo a un passaggio estremamente recente, penso ci siano dei passaggi ulteriori. Seconda cosa, tra i due sottosegretari di Stato che hanno convocato in Vaticano, uno dei due era per caso Montini, mi sembra che sia quello lì il periodo. Mi sembra anche strana la posizione, se era Montini, quello che ha fatto. La terza cosa, che cosa c'è di Carretto, il Carretto precedente al Concilio, nella scelta religiosa dell'Azione Cattolica post-conciliare?
Vado, ora raccogliamo più domande. Sono tre in un colpo solo, ma l'altra, la prima era un'esperienza che però conferma, risponde pienamente al profilo di Carlo Carretto, appunto, quello che ha raccontato nella sua esperienza, questo dell'ora di adorazione eucaristica, appunto era la ricetta per i drogati, ma era comunque una ricetta che faceva un po' con tutti con chiunque fosse in ricerca, appunto, era un po' il biglietto da visita che dava appunto per accostarsi all'esperienza delle colline della speranza, in quel senso lì che ho detto prima. Le altre domande, dal 52, quindi dimissioni ottobre del 52 fino al 54, fino alla primavera del 54, quando parte l'Algeria, rimane ancora presidente del Bureau internazionale dell'Azione Cattolica, dei giovani dell'Azione Cattolica, quindi ha questa dimensione internazionale che conserva ancora ufficialmente, perché era una carica che lui aveva fondato, lui questa specie di ufficio di collegamento tra tutte le associazioni giovanili di Azione Cattolica di tutto il mondo nel settembre del 48 ha fondato lui e conserva ancora l'incarico, perché non dipendeva in realtà dalla carica di Presidente dell'Azione Cattolica Italiana, non era ancora codificato lo statuto di questo coordinamento, quindi mantiene quella carica e gira molto, va in giro appunto a fare il suo lavoro, quella che ritiene appunto una vocazione che continua, fa una serie di incontri molto interessanti in questo periodo, in questi quasi due anni appunto di ricerca, di approfondimento di questa strada che appunto sente crescere dentro di sé, ma anche, altro aspetto interessante, fa incontri informali su quella che noi chiamiamo adesso la teologia del laicato, fulminato in qualche modo dal libro di Congar, che legge, medita e annota e fa circolare nel giro degli amici attraverso una specie di ciclostile in cui riassume i passaggi chiave del libro che l'ha colpito e su questi vuole confrontarsi per mandare ancora più a fondo questa riflessione ancora embrionale che Congar aveva fatto, embrionale ma molto feconda, che Congar ha fatto. Tra questi c'è anche Lazzati, che era stato, come dire, quasi suo competitore per la nomina a successore di Geda nel 1946. E dunque un periodo apparentemente minore di trapasso tra un momento e l'altro, che dura quasi due anni, però fecondo appunto di esperienze, di riflessioni, che Carretto appunto porterà con sé. Nel frattempo, a succedere a Carretto è nominato Mario Vittorio Rossi, come presidente della JAC, che nel 54, proprio nei giorni della Settimana Santa del 1954, verrà in qualche modo fatto dimettere da presidente della JAC, la seconda crisi che la JAC, quindi la più grande e più importante associazione di Azione Cattolica, subisce nel giro di 2 anni. Ancora più grave perché quella, le dimissioni di Rossi a catena smuovono le dimissioni di molti presidenti e di presidenze diocesane della Giacca in tutta Italia. C'è una reazione a catena quasi spontanea, con un particolare rilevante, perché si attribuisce in qualche modo le deviazioni di Rossi. Rossi va anche a Sant'Uffizio, quindi a differenza di Carretto che si ferma in segreto di Stato, Rossi viene accusato di eterodossia da Sant'Uffizio e viene accusato l'assistente dell'epoca, che era Don Arturo Paoli, era vice assistente, che tra l'altro Carretto incontrerà in Algeria, perché la colpa appunto che viene attribuita alla giacca di Rossi, a Rossi in particolare, è quella dell'influenza cattiva dell'assistente, che era tra l'altro sia l'assistente che Rossi erano in qualche modo stati voluti da Jeddah, erano anche Rossi era nella società operaia, anche l'assistente era legato alla società operaia, che era un po', come ho detto prima, il nucleo scelto dell'azione cattolica, dell'apostolato dell'azione cattolica, dell'apostolato totale dell'azione cattolica. E un aneddoto che racconta appunto Don Arturo Paoli è che Carretto in Algeria non si dà pace di aver rotto con Jeddah in quel modo e vuole scrivergli una lettera, e lo vede giorni e giorni con il capo chino, tentando di scrivere le prime parole di questa lettera per recuperare i rapporti e spiegargli che cosa era successo, e mai ci riesce, appunto, perché ogni volta che iniziava la lettera Carretto si fermava, poi, come dire, scoppiava a piangere proprio letteralmente. Era anche un tipo emotivo Carretto dal punto di vista appunto dei sentimenti, fino a quando un giorno appunto Carretto dice a Arturo: ho scritto, finalmente ho scritto la lettera a Luigi. E dopo alcuni mesi, racconta sempre Paoli, lo vede pensieroso, corrucciato, e gli chiede: non ti ha mica risposto Luigi? E Carretto conferma: no, non mi ha risposto, e l'avrebbe incontrato soltanto quando sul letto d'ospedale, appunto prima di morire, Carretto era già appunto avviato alla morte. È l'unico momento in cui, come dire, i due si incontrano e si spiegano quello che era successo nel 52. A parte quello, venendo appunto alla vicenda che ho accennato, che ha lanciato la segreteria di Stato, c'erano due pro segretari. Allora, questa è una complicazione un po' curiale, ma direi curiale di Pio XII, perché nel 1944, quando era morto e segretario di Stato, non aveva nominato mai un successore al Cardinal Maglione, e quindi erano rimasti due sostituti, Tardini e Montini, che fanno carriera parallela, uno negli affari straordinari e uno negli affari ordinari della segreteria di Stato, fino a quando appunto nel 1952 non vengono nominati pro segretario di Stato, che sarebbero appunto facenti funzione di segretario di Stato senza esserlo. Tra i due c'è una certa rivalità di competenze. Di solito è Montini a occuparsi delle questioni italiane. Per esempio, Montini tiene nel cassetto le dimissioni di Mario Rossi, ed è uno dei motivi per cui Montini viene allontanato da Roma e mandato appunto a Milano. Gli si imputerà appunto di aver tenuto per sé questo dossier, questa faccenda molto delicata delle dimissioni di Mario Rossi, del successore di Carretto. All'epoca è soprattutto però Tardini, che era anche più anziano, a guidare appunto l'incontro con i vertici dei rami dell'azione cattolica, e quindi è Tardini soprattutto a fare la voce grossa, almeno non è un incontro verbalizzato, almeno nella testimonianza appunto di chi c'era. Montini è più defilato, ma questo corrisponde perfettamente al carattere di Montini, che eccelleva nel dialogo a tu per tu e non certo in questi tipi di processi in qualche modo improvvisati, come nel caso dell'epoca. Quindi in realtà i ruoli sono definiti dal racconto che ci rendono i protagonisti. E soprattutto c'è una testimonianza del presidente della FUCI dell'epoca, Romolo Pietrovelli, che ha scritto anche pubblicamente un articolo nel ricordare appunto come ognuno dei presenti, quindi Carretto, Armida Barelli, c'erano i vertici dell'Azione Cattolica, con l'orologio cipolla tra le mani avevano 3 minuti di tempo per giustificare il loro comportamento, quindi era proprio una sorta di rendere ragione appunto di un comportamento ritenuto erroneo, di aver cioè appunto tradito la fiducia del Presidente Generale dell'Azione Cattolica. Invece la terza domanda, velocemente, la scelta religiosa preconciliare, la scelta religiosa è una scelta che viene tradotta nell'Azione Cattolica soprattutto con il nuovo statuto del 1969, quindi è una scelta frutto del Concilio, in cui porta a maturazione appunto i risultati del Concilio, sottolineando il primato appunto religioso, il primato dell'annuncio del Vangelo rispetto ad ogni altra preoccupazione di tipo temporale, che snatura soltanto la vocazione autentica dell'associazione. Però i fermenti sono prima appunto del Concilio, sono fermenti che vengono da più lontano, sicuramente attraverso l'esperienza di Carretto prima e di Rossi poi, mettendosi in quel solco, sono sicuramente fermenti che vengono raccolti nel Concilio, in particolare nell'Apostolica Actuositatem, e che poi vengono tradotti nel nuovo Statuto dell'Azione Cattolica del 1969. Però c'è questa raccolta anche del meglio, delle cose migliori che erano maturate prima, nel senso appunto della raccolta dei frutti migliori che erano già stati seminati prima. Questo però ci deve fare anche capire che il Concilio non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, come un fungo che sorge appunto dalla notte al mattino, come se si azzerasse tutto quello che è avvenuto prima. In realtà si cerca appunto, come il setaccio, di raccogliere l'oro, di far filtrare l'acqua e soprattutto l'acqua sporca, di tenere l'oro, le cose più pure, le cose più belle, farle filtrare appunto attraverso questo setaccio che appunto è il Concilio Vaticano II.
Vedo qualcosa che forse esula un po' da tutto questo discorso. A che punto è adesso? Che punto sono le iniziative delle comunità di Spegno? Continuano nel solco?
Allora, l'eredità di Carretto è attraverso due famiglie dei piccoli fratelli, i piccoli fratelli di Jesus Caritas e i piccoli fratelli del Vangelo. Siamo in Santa Romana Chiesa, non c'è mai niente che sia lo stato puro, c'è sempre qualche differenziazione, ma non una divisione, perché in realtà sono due spezzoni della famiglia che si vogliono bene, che si stimano e che camminano assieme. Hanno, per motivi storici, avuto conosciuto una differenziazione, e quindi entrambi portano appunto, si riallacciano a quell'eredità dei piccoli fratelli fondati da, non è un fondatore perché questa è una congregazione religiosa un po' sui generis, come ho detto prima, fondata da Charles de Foucault. Sono due famiglie appunto appartenenti alla, due famiglie, due rami dei piccoli fratelli, appartenenti però alla congregazione entrambi le famiglie dei piccoli fratelli. Una vive a Spello, l'altra, quella del Vangelo, vive a Spello, quella di Jesus Caritas invece vive di vicino, perché dopo il terremoto che ha colpito l'Umbria e hanno dovuto appunto abbandonare San Girolamo e si sono trasferiti appunto in un altro eremo, un'altra struttura a 15 km circa di distanza. Adesso non tantissimo tempo fa, esattamente 8 anni fa, finalmente San Girolamo è stata ristrutturata dopo il terremoto, appartiene all'amministrazione comunale e l'ha affidata all'Azione Cattolica Italiana, quindi a livello nazionale l'ha riaperta e la tiene aperta appunto per non far rivivere quell'esperienza, perché non si può mai far rivivere un'esperienza che ancora contiene in realtà nello spirito dei piccoli fratelli del Vangelo o di Jesus Caritas, continua però comunque ancora nel nome di Carlo Carretto questa esperienza con una intensità sicuramente più ridotta, meno significativa, meno importante rispetto a quella di un tempo, però ancora oggi appunto accoglie gruppi, persone singole che vogliono fare dei momenti di ritiro, di silenzio, di preghiera appunto dentro quelle strutture che quindi è ancora visitabile. È stata ristrutturata, non è più come un tempo, anche perché non ci sono più le strutture che declinavano lungo le colline, quelle sono state diroccate, distrutte, non sono state più ripristinate, è rimasto soltanto il convento nelle forme originarie, ma tutto ristrutturato, quindi si conserva ancora l'idea, e nel nome di Carretto appunto l'Azione Cattolica ha in gestione questa struttura e continua per chiunque ne volesse in qualche modo usufruire. No, la comunità di recupero non era un carisma in qualche modo di Carretto a favore, era soprattutto i giovani che andavano, si recavano a San Girolamo in quegli anni, i giovani con tutti i problemi e i drammi che si portavano sulle spalle, che andavano appunto e si recavano a San Girolamo. Quella dell'esperienza della droga, perché la racconta Carretto, quindi è importante, perché era uno dei fenomeni sicuramente più diffusi, più tormentati dell'epoca, e da disperati per l'appunto, e Carretto cura con quel sistema appunto, condividendo dal punto di vista spirituale la vita assieme a questi giovani che volevano appunto in qualche modo uscire, cercavano di uscire appunto, ma non attraverso dei metodi precisi, non è una casa di recupero, una comunità di recupero, era
un luogo di incontro.
Sì, un luogo di incontro, è Carretto, però ha questa, è un'inclinazione sua particolare, un carisma suo particolare, quello dell'incontro con gli drogati, che racconta appunto in un libro in cui, non l'ho detto, mette curiosamente, ma anche in modo molto interessante, in rapporto la scrittura, la parola di Dio rivelata nella scrittura con l'esperienza della droga. Non so come ha fatto, però è interessante notare, perché non l'ho detto prima, Carretto rispetto a tante figure del Novecento preconciliare ha una frequentazione assidua con la Bibbia, scopre la Bibbia, e si può dire scopre e legge la Bibbia, perché allora la Bibbia era ritenuta quasi un libro, sto parlando degli anni 30-40, un libro quasi pericoloso da non dare in mano, da leggere ai laici, e grazie a un vescovo scopre, che gli concede anche il permesso, anzi gli consiglia di leggere la Bibbia, di leggere assiduamente la Bibbia, legge la Bibbia. Ma leggere la Bibbia vuol dire tutta la Bibbia, senza sconti, senza libri sì e libri no, senza tagli artificiosi. Quindi comincia una lettura assidua, frequente, continua della Bibbia esattamente nel 1942, in piena guerra mondiale, quindi a 32 anni, scopre la Bibbia a 32 anni e da lì non l'abbandonerà mai. E tutti i libri che andate a leggere sono riflessioni sulla Bibbia, non con metodo storico critico, con un'esegesi appunto scientifica della Bibbia, ma come lettura spirituale, però eppure molto profonda della Bibbia. E quindi quello che dicevo prima appunto è il tentativo di, attraverso la Bibbia, di rileggere l'esperienza dell'uomo. Questi sono in fondo i suoi libri, i libri più importanti e più significativi che ha scritto.
spiega che nella Chiesa queste voci profetiche siano sempre riconosciute dopo la loro morte e non nel momento in cui parlano a noi? Io ho conosciuto Carretto da Froldo, ho conosciuto Don Milani leggendo i suoi libri, abbiamo conosciuto tutti l'altro di vicino Mazzolari, eccetera. Ma sono profeti che hanno dovuto soffrire moltissimo durante la loro vita e poi riconosciuti dopo la loro morte come appunto profeti. Probabilmente anche la stessa cosa la sta vivendo anche l'attuale Papa Francesco. Vorrei un suo commento su questa
situazione. Sì, Papa attuale che curiosamente è andato a pregare sulle tombe di alcuni, non tutti, ma di alcuni di questi che noi chiamiamo profeti più significativi. È andato per esempio sulla tomba di Don Primo Mazzolari, la mattina a Bozzolo, e al pomeriggio a Barbiana sulla tomba di Don Lorenzo Milani. È andato a Nomadelfia sulla tomba di Don Zeno Saltini, è andato ad Alessano sulla tomba di Don Tonino Bello, tanto per dire uno anche più vicino a noi, indicando anche una strada che non è stata però una riparazione per le sofferenze causate anche nei confronti di queste figure, non è stata una riparazione, ma è stata una restituzione alla Chiesa appunto di begli esempi. Poi possiamo dire, è facile farlo dopo, il problema è farlo quando, come lei suggeriva appunto, quando sono stati. Devo dire che se vogliamo usare la parola profezia, a me non piace tantissimo perché sembra sempre che siano quelli che parlano prima degli altri, ma in realtà il problema non è che parlano prima degli altri, parlano proprio al momento giusto, hanno parlato al momento giusto questi, hanno sempre preso posizione al momento giusto, quando c'era da parlare, non mai dopo e nemmeno prima. Quindi è una parola un po' da usare con le pinze, profezia, però chiamiamoli profeti, chiamiamoli preti di frontiera, come qualcun altro li ha ribattezzati, è certamente una costante quella appunto anche dei rimproveri, delle rimostranze, delle sofferenze e anche dei provvedimenti disciplinari, che spesso dimentichiamo, ma queste sono tutte figure che hanno ricevuto anche dei provvedimenti disciplinari. Don Primo Mazzolari, da Santo Uffizio, gli fu proibito di parlare fuori dalla parrocchia e di scrivere su qualsiasi giornale, tanto che dovete scrivere appunto sotto pseudonimi, sotto nomi d'arte inventati praticamente per poter continuare a uscire con il suo quindicinale da lui fondato. Adesso Don Milani sappiamo appunto che dovete subire perfino un processo perché i cappellani militari della Toscana avevano reagito in modo pesante denunciandolo appunto contro uno suo attacco. Poi sono tutti caratterini, cioè sia Mazzolari che Milani erano dei caratteri forti che non ne mandavano a dire, non avevano i guanti di velluto per ne usare la parola, e parlavano appunto con franchezza nel senso evangelico e anche appunto criticando apertamente, pubblicamente, quello che ritenevano appunto non opportuno fuori dal Vangelo, anche dal punto di vista delle istituzioni ecclesiastiche. Il perché si riconosce dopo è in certo senso anche facile la risposta, perché prima sono troppi gli schemi dentro ai quali ci chiudiamo noi con le nostre abitudini, e tutto quello che ci viene a sconvolgere le nostre abitudini ci pare appunto eterodosso o semplicemente o più semplicemente con una prassi che non aggrada quelle che sono le nostre abitudini, quelle che sono i nostri schemi mentali, e allora diventa molto più facile appunto la critica. Il problema è quando la critica da personale a tu per tu diventa istituzionale. Questo è il grosso problema, è stato anche il grosso problema di questi personaggi, di queste figure, che però, come dire, sono passate, proprio per essere passate attraverso questa esperienza anche di asprezze, durezze subite, sono stati temperati e sono usciti sicuramente migliori di quello che erano inizialmente. È un po' come appunto l'oro che viene affinato nel fuoco, per usare un'immagine appunto biblica. Si riconosce se oro appunto soltanto nella misura in cui passa attraverso il fuoco, anche quando il fuoco, perché è doloroso appunto, costa ferite anche gravi. Ecco, questo è un po' il dinamismo, la dinamica che si mette in moto. Poi è il tempo che fa un po' giustizia tra le cose buone e le cose meno buone. Quelle che sono passate, sono rimaste oro appunto, sono state anche riconosciute nel tempo. La storia della Chiesa è un cimitero senza fine infinito di esperienze anche fallimentari, che sembravano magari brillare sul momento, ma che poi si sono rivelate inconcludenti, per nulla efficaci, per nulla profetiche, se vogliamo tornare anche quando sembravano godere di un grandissimo successo. Poi anche di questi personaggi qua, un'altra aggiunta che vorrei fare, una sottolineatura che vorrei fare, è comunque non faremmo loro torto se li facessimo diventare dei santini, se poi, come dire, in alcuni casi ci sono anche dei processi in corso, di beatificazione in corso, non so se andranno bene perché in alcuni sono già interrotti prima ancora che partissero, perché tutti hanno avuto dei problemi. E uno dei punti nevralgici nel momento in cui inizia un processo di canonizzazione è la richiesta di parere positivo della Congregazione per la Dottrina della Fede, che se è negativo anche il Papa fa fatica a superare questo no della Suprema Congregazione, come una volta si diceva, e soltanto se il Papa lo vuole appunto si supera questo ostacolo e si va avanti col processo. Ma al di là di questo, faremo loro un torto se li facessimo diventare dei santini. I santini sono esattamente le immagini che non servono né a ricostruire la storia come è andata, ma non servono nemmeno al nostro tempo a raccogliere l'eredità. Allora, quando si parla di queste figure, bisogna anche metterne in luce i limiti. Per esempio, un limite di Don Milani e Don Zeno Saltini che è clamoroso in entrambi e non aver capito il Vaticano II. È un po' sorprendente il fatto che non capiscano, che non abbiano capito bene cosa sia stato il Concilio Vaticano II. Un po', come dire, non dico con spocchia, ma con sufficienza, dicono che loro il Concilio in fondo l'avevano vissuto prima ancora che il Concilio era iniziato. Un po' è vero, ma un po' non è nemmeno vero del tutto. Quindi non hanno capito bene il Concilio Vaticano II nella portata che ha avuto per tutta la Chiesa. È giusto allora anche sottolineare i limiti di certe visioni ecclesiologiche che pure all'epoca hanno suscitato entusiasmi, ma anche asprezze, come ho detto prima. Quindi restituire queste figure in tutta la loro pienezza, nel bene e nel male, nei limiti e nelle speranze che hanno suscitato.
Io vorrei dire però che l'esperienza di Carretto non è stata solo contestata per dire...
No,
generazione è cresciuta su
Carretto,
credo che già in seminario ho letto i libri di Carretto, ma non perché il seminario che non era certamente particolarmente aperto quell'epoca, però Lettere dal deserto credo fosse già l'ho letto in seminario.
Sì, l'esetto è uno dei libri più.
I nostri giovani sono cresciuti con i libri di Carretto, quindi
siamo un'altra epoca anche. Carretto era comunque da presidente da Giac che ha. Le dimissioni di Carretto si è cercato di tenerle sotto controllo, poi comunque il fatto che sia passato un'altra vita, un'altra forma di vita dal punto di vista religioso ha anche messo un po' a posto le cose del passato, ha sistemato un po' le cose prima del Concilio, ma Carretto è comunque un'altra generazione, un'altra storia e soprattutto una storia post-conciliare, post Vaticano II, che è anche un'altra storia per fortuna per tutta la Chiesa, non soltanto per Carretto. Parlavo Don Milani, Don Mazzolari, sono prima del Concilio. Mazzolari non fa neanche in tempo a vederlo al concilio e Milani lo vede, ma muore poco dopo appunto la chiusura del Concilio Vaticano II, quindi non fa neanche in tempo a vedere il cambiamento, realmente il cambiamento che è maturato in tutta la Chiesa. Sì, sì, comunque è un'altra, è proprio un'altra generazione, un'altra pagina di storia della Chiesa. E poi comunque c'è una differenza fondamentale che Mazzolari, Milani, Saltini sono preti, hanno anche dei voti, cioè di obbedienze prestate appunto nel momento della consacrazione. Carretto non aveva nessuna forma di voto, di obbedienza, era una sua scelta.
Bene, buonanotte con questo esempio, buona settimana.